Vogliamo leggere i primi 8 versetti. No, ma scusate un attimino. No, leggiamolo fino a tutto il capitolo, non è lungo. Molto. Facciamo leggere qualche sorella che è venuta a Milano, no?
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita. E dissero: Il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? E il Signore lo udì. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: Uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Maria. Tutti e due si fecero avanti. Il Signore disse: Ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione. Parlo con lui in sogno. Non è così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza e non per via di enigmi. Egli vede la sembianza del Signore. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. E la nuvola si ritirò di sopra la tenda. Ed ecco Maria era lebbrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria e vide che era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: Ti prego, mio Signore, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Ti prego, che lei non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno materno. Mosè gridò al Signore, dicendo: Guariscila, oh Dio, te ne prego. Il Signore rispose a Mosè: Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne portereste la vergogna per 7 giorni? Sia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni. E il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa nell'accampamento. Poi il popolo partì da Azeroth e si accampò nel deserto di Paran.
Come vedete in questo racconto ci sono pensieri che vanno, pensieri che vengono, tipo quelli di Maria. E non solo, di Aronne, sai, lo spettacolare, parlare del. Ma dice, questo ha preso una moglie cuscita, adesso. Ma sono pensieri che cosa c'entrano con la parola di Dio? Che cosa c'entrano con la parola di Dio? Queste sottigliezze, queste sfumature, cosa c'entrano con la parola di Dio? Niente. Ecco. Quindi, teniamoci per buona questa cosa. Poi andiamo. Salmo 10. Versetto 4 leggo. L'empio con viso altero dice: Il Signore non farà inchieste, tutti i suoi pensieri sono. Non c'è Dio. Cioè, l'empio dice: Tanto il Signore non sa, non controlla, non andrà a vedere poi cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo detto, cosa abbiamo pensato. Perché dice questo? Perché dice: Non c'è Dio nel suo cuore, tanto è convinto, anche se lo sa, ma alla fine non crede che Dio ci sia. Questo è un altro aspetto. Poi andiamo ancora nel libro di Geremia, al capitolo 18. e leggiamo i versetti dall'11 al 17. Qualche volontario? Allora, pagina 762.
Perciò così parla il Signore. Ecco, io faccio venire su di loro una calamità alla quale non potranno sfuggire. Essi grideranno a me, ma io non li ascolterò. Allora
No,
le città
scusa,
di...
qual è che stai
Geremia
leggendo? Geremia
11?
No,
18, 18.
18.
Niente, niente.
Ho letto 11, 11.
No, 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 18, 18, dal versetto 11 al versetto 17.
Anche,
Niente, niente, ci mancherebbe.
ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme e di così parla il Signore. Ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascuno di voi dalla sua malvagità. Cambiate le vostre vie e le vostre azioni. Ma costoro dicono, è inutile, noi vogliamo camminare secondo i nostri pensieri. Vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà, seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Perciò così parla il Signore. Chiedete dunque fra le nazioni chi ha udito tali cose. La Vergine di Israele ha fatto una cosa orribile, enorme. La neve del Libano scompare mai dalle rocce che dominano la campagna? O le acque che vengono di lontano, fresche, correnti, si asciugano mai? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato, offre profumi agli idoli vani, lo ha fatto inciampare nelle sue vie, che erano i sentieri antichi, per seguire i sentieri laterali, una via non appianata, e per far così del loro paese una desolazione, un oggetto di continuo scherno. Talché tutti quelli che vi passano rimangono stupiti e scuotono il capo. Io li disperderò davanti al nemico, come fa il vento orientale. Io volterò loro le spalle e non la faccia nel giorno della loro calamità.
Signore, vediamo che anche qui chiede conversione e in ripetizione, in continuazione, continua a chiedere la conversione di chi? Soprattutto di coloro che conosce, no? Ma queste persone che cosa dicono? Dice tanto è inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri, nuovamente i pensieri, vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Cioè, una cosa deliberata, non gli interessa, loro vogliono questo. Il Signore dice, eppure il mio popolo, nel versetto 15, mi ha dimenticato, offre profumi agli idoli vari. Vedete che gli idoli non sono solo le Madonnine della Chiesa Cattolica, messe sui comodini, no? O messe all'ingresso delle case, eccetera. Gli idoli e i profumi che noi offriamo spesso e volentieri è il rapimento della nostra mente e del nostro cuore in pensieri vani. Questi sono gli idoli, i nostri pensieri vani che non servono assolutamente a niente. Perché questi pensieri poi ti fanno inciampare, no? Anziché seguire gli antichi pensieri, che sono quelli della parola di Dio, si seguono pensieri laterali, di fianco, si cammina sulle vie di fianco, ma non si percorre mai la via del Signore. E poi leggiamo ancora un'altra parte nella lettera ai Corinzi. Dal versetto 16, prima, scusate, giustamente ce ne sono due. Dal 16 al 23. Giusto, avete ragione anche voi, il 3. Può succedere, per me era scontato. con... Sì. Graziella, voglio dire tu.
Fino
al 23. Dal versetto 16.
Dal 16 al 23.
Capitolo 1, 3, pagina 1134. Sì, okay.
Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo. E questo Tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia. E altrove: il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.
Beh, che dire? Non sapete che il Tempio di Dio, non lo sapete? E che lo Spirito Santo abita in voi? Se è vero. Scusate, io metto sempre... Se è vero. No? E se uno guasta il Tempio di Dio, cioè guasta il proprio corpo, e se uno... guasta il corpo di Cristo, che è la Chiesa, nessuno si inganni. Quindi sono i pensieri che ci ingannano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno. Perché? Ma allora dice: è colpa dei pensieri. Colpa dei pensieri che ci ingannano, non è colpa nostra, i pensieri ci ingannano e quindi è colpa dei pensieri. Molto interessante. E diciamo che la colpa è sempre di qualcos'altro, è sempre di qualcun altro. Perché io non seguo la strada antica, quella che il Signore ci ha indicato, seguo una strada laterale, più o meno vicino, ma non dentro, non sono in quella strada. Ho tenuto un culto, mi ricordo, diversi anni fa su questo. Cammino di fianco, ma non cammino nella strada del Signore. E questi sono i miei pensieri. Ma i pensieri, cari fratelli e sorelle, spesso ci mettono anche in crisi. Ci mettono in crisi se siamo onesti. Se siamo umili davanti a Dio, come lo fu il servo Mosè, quello che nasce da pensieri vani, inutili, che non hanno senso, e si parla spesso senza senso, si parla di cose... C'è scritto che il Signore ci chiamerà in giudizio per ogni parola oziosa, cioè detta fuori, al di là della sua santità, che non c'entra niente, non serve a nulla. Maria e Mosè parlarono, cioè Maria e Aaron parlarono contro Mosè. Perché? Pur parlè, giusto così, no? La parola del Signore ci mette in guardia dal non dire cose che sono veramente assennate, che hanno un senso davanti al Signore e che possono, dice, se uno ora ha una parola buona la dica, una parola che edifichi la dica, altrimenti taccia, faccia silenzio, no? Se non è una parola buona, faccia silenzio. Ma perché, io mi chiedo, non si seguono quelli che sono i consigli del Signore? I pensieri spesso e volentieri per tutto quel che io posso capire, ci portano lontano dalla presenza del Signore, ci allontanano. E quante volte abbiamo parlato delle tempeste che subiamo, anche volutamente, perché sapete, cioè, ho subito una violenza da chi? Ma tu volevi anche, eri contento anche di questa violenza che hai subito? No, nessuno è contento di subire una violenza, però quante volte abbiamo parlato delle tempeste che subiamo dal mondo? Tante volte le subiamo dai nostri cari, dai nostri vicini, dalle persone che noi amiamo di più, subiamo dei torti abbastanza gravi. E quante volte abbiamo parlato delle nostre tempeste interiori, perché poi ci sono le tempeste, anche le nostre tempeste interiori, delle nostre paure e dei nostri pensieri, come dice l'Apostolo Paolo in Romani, che si scusano e che si accusano a vicenda. Cioè, che significa? I nostri pensieri si accusano e si scusano a vicenda. Cioè, dicono, no, è stato è un buon pensiero, forse ho fatto una cosa buona, no, ho fatto una cosa buona, subito dopo no, ma forse non era proprio così buona, no? E allora si continua con questo, e questo comincia a diventare un problema, comincia a diventare un problema serio. Se uno pensa di parlare della parola di Dio, pensa di parlare di marmellata, ha sbagliato indirizzo, forse deve praticare una religione. Così è contento, ma non importa quale predica, quale che gli pare più giusta, quella evangelica, quella cattolica, qualsiasi religione, ma non andare avanti nella parola di Dio perché rimane fulminato. Sei bruciato, oppure sei espulso, fuori dalla sua santità. Ah, dice, ma allora siete voi che mi mandate fuori. No, noi non mandiamo fuori nessuno. Cari fratelli e sorelle, i pensieri ci scusano o ci accusano, a seconda. E se noi abbiamo veramente creduto, è una verità. Perché cos'è che fa in modo che dentro di noi ci sentiamo accusati o scusati? Che cos'è? È lo Spirito del Signore. Se è vero che l'abbiamo ricevuto, ecco, lo Spirito del Signore ci fa notare queste cose dentro la nostra vita, non solo, c'è lo Spirito di Dio che interviene, perché tu a quel punto non ti senti più a posto, perché se ti senti sempre a posto c'è qualcosa che non funziona. Ma veramente c'è qualcosa che non funziona. Allora i pensieri si accusano o si scusano. Ma perché? Domanda. Perché? Che cosa ci aspettiamo dal nostro futuro? Perché noi parliamo, ma di cosa parliamo? Dobbiamo avere senso pratico nella fede. Di cosa parliamo? Noi cosa ci aspettiamo dal nostro futuro? Ci aspettiamo quello come fanno molti a Capodanno? Si augurano amore, prosperità, fortuna, soldi, soprattutto salute, se è possibile, no, perché senza quella poi tutto il resto, no, quindi c'è tutto. No. C'è tutto un panorama, no? E quindi uno si augura. Io faccio gli auguri a un altro, penso di fargli auguri a un altro, per carità, è una bella cosa, perché penso di volergli il bene. Ma auguri di che? Cioè, chi sei tu per fare questo? Chi sei tu? Allora dici, che dobbiamo fare? Vedete, cari fratelli e sorelle, a me di tutte queste cose non interessa. Sto parlando da credente. Poi quel che il Signore mi darà, grazie Signore. Io aspetto il Signore che verrà. Aspetto Questa è la differenza. Io aspetto il Signore che verrà. Io aspetto la sua giustizia e la sua pace nel suo regno. Perché senza questo non c'è pace, cari fratelli e sorelle. Se io non ho acquisito questo nella mia vita, questa non è la mia visione, non è la mia attesa, io inganno me stesso, sono un religioso che non sa neanche perché crede. Io aspetto il Signore che verrà, io aspetto la sua giustizia, la sua pace nel suo regno. Se è vero che credo e lo Spirito di Dio in me, allora per forza di cose comincia il combattimento tra carne e sangue. È inevitabile. Ma non è che si tratta proprio di quel sangue che scorre al macello, no? Tra spirito e carne, scusate. No, lo spirito, ho fatto la carne e il sangue, no? Ma carne e sangue non possono ereditare il regno dei cieli, così sta scritto, no? Quindi è un combattimento tra lo spirito e la carne. Se abbiamo creduto, questo combattimento è certo, è impossibile che non ci sia. Se io sono tranquillo così, che tutto va bene, va ben che va bene. Ma che cosa significa che tutta la vita farò sempre lo stesso combattimento e perderò tutte le battaglie? Ma ti pare una cosa da credente questa? Ma ti pare una cosa da credente? Sicuramente, sicuramente le battaglie le perderai prima o poi. Ma almeno una battaglia, una, possiamo, come facciamo a vincerla da solo? Non ci riusciamo. Ma dobbiamo sapere che dobbiamo confidare nel Signore per vincere quella battaglia. Non vogliamo vincere tutta la guerra, è il Signore che la vince per noi. Ma Signore, accompagnami nel vincere questa battaglia, perché io non ci riesco. Non ci riesco con le mie forze. Però per fare questo devo scrutarmi bene con i miei pensieri, che mi accusano o che mi scusano, a seconda dei casi. E se lo Spirito Santo veramente, se il Signore ci ha dato questa caparra, tutte le volte, me le prende tutte le volte. E io dirò, ma sarà proprio così? Sarà proprio giusto o sbagliato quello che faccio? Sarà giusto o sbagliato? Quante volte ci vengono in mente? Ci vengono in mente queste cose come credenti. Ce ne sono altri che proprio, credetemi, ma l'ultimo dei loro pensieri, ma è giusto. Se è una bestia uno fa così. Mia madre diceva, figlio, beati gli ignoranti, perché quelli non sanno niente e va bene così. E vivono bene, ma vivono bene? Ma certo, pure l'asino del mio vicino viveva bene. Capisci? Gli davano la paglia e lui era bello e tranquillo. Dove si manifesta la fede, cari fratelli e sorelle? Dove si manifesta? Dove noi vediamo la fede? Quando ci rendiamo conto che siamo in un mare di guai. Ma come siamo in un mare di guai? Ma come siamo in un mare? Allora si manifesta la fede. Ma dice, ma allora dobbiamo finire in un mare di guai? Ma che significa? Ma che dici? Se tutto va bene, se tu hai i soldi, hai la salute, hai la pancia piena, la pace dei sensi, e tu dici che siamo in un mare di guai, anche se uno si trova in questa condizione, per la carne una beata condizione, siamo in un mare di guai? E com'è che siamo in un mare di guai? È certo che siamo in un mare di guai. Sì, siamo in un mare di guai perché non sono queste le cose che possono riempire. Non sono queste le cose che possono riempire. Che darci pace, serenità, veramente prosperità, non sono queste le cose che possono riempire. Perché qualora io fossi padrone del mondo, e questo non lo dico io, lo dice il Signore, sicuramente come credente non potrei essere felice. Quindi inutile che io cerco di ambire a cose e poi E poi, bravo. Applausi. Hai fatto questo, che bravo, no? Io vedo in questi giorni che mi scambio dei messaggini per delle cose così che fanno parte del mondo, il gioco, giochino del mondo, no? C'è una serie di adulatori che fanno quasi pena, mi fanno pena, no? Ma io li conosco tutti, uno per uno. Ma, e beh, domani cosa farò? Domani un altro scatto in avanti, nella gloria umana. Ma io mi sono permesso di scrivere a un mio amico critico d'arte del quale ci lavoro da anni. Sapete che gli ho scritto in questi giorni? Io della vanagloria non so che farmene. Ma questa è una cosa che fa cadere completamente tutto il principio per cui vengono fatte certe cose. Io della vanagloria non so che farmi, che mi serve? Parliamoci, che cosa mi serve? Bravo! Complimenti! È questo? Non so che farmi. Allora, perché? Perché il credente ha una felicità nascosta, che nessuno potrà portargli via. Questa è la differenza. E stranamente, quando tu certe cose le rigetti, guarda, stranamente ti vengono addebitate. Tu dici, no, ma queste cose non mi interessano, ma non per falsa modestia, ma perché la verità. Sono distaccato. Non faccio queste cose con distacco. Eppure, allora, no, aumenta lo strano. Quando l'avversario capisce che è smontato, è confuso. È confuso. Perché non ha più l'argomento per metterti a tappeto. Il credente ha una felicità nascosta. Ecco, questa è certezza. E questa felicità gli arriva soltanto dalla comunione che ha con Dio. Questo è. Quanti di noi sono in comunione con Dio? Dovete rispondere voi. Io devo rispondere per me. Ok? Dove stai andando? Dove stai andando? O uomo che credi di dominare i tuoi pensieri. Credi di dominare i tuoi pensieri. Tu che brindi a un futuro che non ti appartiene. Capisci? Senza vergogna. Io provo vergogna. Non posso brindare un futuro che non mi appartiene. Ma allora dici, come fai ad essere sereno? Ma certo che sono sereno, perché il mio futuro è assolutamente in una cassaforte che nessuno può aprire. Perché? Perché nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo. Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo. E Cristo è di Dio. Ma che consolazioni sono queste? Ma che cosa significano queste parole? Se non capiamo che cosa significano, allora è lì che dobbiamo andare a studiare. Questo dobbiamo studiare profondamente. È normale quello che sto dicendo? No, allora il problema sono i miei pensieri, i nostri pensieri. Quante cose ci passano dal cuore, cari fratelli e sorelle, o dalla mente, che non vorremmo mai confessare, mai. Se mai venissero a sapere gli altri quello che pensiamo, certe volte, sarebbe la fine. Dovremmo vergognarci. Ci vergogneremo di noi stessi, certo, pensiamo delle cose. Eppure i nostri pensieri ci infilzano come carne allo spiedo. E come ne usciamo? Sapete, certe volte possiamo avere dei nemici nella vita. Dei nemici, persone che ci ostacolano, che ci creano delle difficoltà. Certe volte diviene normale, talmente normale che dici: ma quando schiatta sto balengo? No, per essere buoni, eh? Per essere buoni. Perché? Perché se schiatta, non sono stato io ad ucciderlo. Schiatta da solo. Capite? No, ci fa ridere la cosa, ma purtroppo sono i nostri pensieri che ci inquinano, perché Gesù ha detto non è ciò che entra dalla bocca, ma è ciò che esce dal cuore che ci inquina. Non sono stato io ad ucciderlo, è stata una malattia. È morto da solo. Mortacci tuo. Queste sono le tempeste che passano tutti i giorni assieme ad altre di ogni genere. Passano. Come lance, come spade, come frecce, ci infilzano da tutte le parti. Che vogliamo fare? Non è che siamo, qualcuno di noi si può dire che non è così. No, cioè, per me non è così. Beato te. Non è meglio prendere atto della nostra incredibile vulnerabilità. Non è meglio che prendiamo atto di questo. E andare davanti al Signore dicendo: Signore, che pensieri sono i miei? Ma che pensieri sono i miei? Chi sono io veramente? Chi sono? Ma mi pare normale questo. Eppure in tutta la mia vita, anche di credente, davanti al Signore non mi sono mai chiesto chi sono. E poi posso dirgli: tu solo mi conosci e tu solo puoi guarirmi. Ma guarda che significa. Abbi pietà del tuo servo, Signore, e ripristina la mia comunione con te. Perché è l'unica che mi dà pace. Perché i miei pensieri poi a un certo punto sanno, hai capito? Quello non è morto per la malattia, è morto per la malattia, ma è come se l'avessi ammazzato io, tra virgolette. E quindi che possiamo fare? Che dobbiamo fare, cari fratelli e sorelle? Abbiamo visto dal libro di Geremia abbiamo letto, viene messa in evidenza la caparbietà di voler seguire a tutti i costi i nostri pensieri, no? E dice: no, ma quelli erano altri tempi, noi siamo in tempi moderni, queste cose non succedono, no? Invece il Signore dice: no, si converta ognuno di voi dalla sua malvagità. Come? Siamo malvagi? Cambiate le vostre vie e le vostre azioni. Ma loro cosa dicono? È inutile. È inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri. Vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Complimenti, bel credenti, belle persone che hanno conosciuto il Signore. Queste sono persone che hanno conosciuto il Signore. Cioè, qui stiamo parlando del popolo di Israele, non è che erano soli, c'era il profeta Geremia, ce n'erano altri assieme a lui, ma non gli interessava, perché loro volevano seguire la caparbietà del loro cuore e offrire profumi agli idoli vani, che sono i nostri pensieri. Sono i nostri pensieri gli idoli vani. Che è chiaro per noi che un pezzo di gesso messo su una colonnina è un idolo vano, cioè è un pezzo di gesso, non è niente. Mi fa ridere. Come si può attribuire? Anzi, lo portano in giro, in processione, grande o piccolo. Poi ogni tanto qualcuno cade, come avevo girato, e cioè tutti gridano perché è caduto l'idolo. Allora, Questo dice il profeta Geremia. I nostri pensieri certe volte diventano talmente ossessivi, capito? Che non riusciamo a pensare neanche più al Signore. Siamo ossessionati da questi pensieri che... Ma certe volte fatevi delle domande, facciamoci delle domande. Ma perché questo pensiero deve essere talmente ossessivo che addirittura mi toglie la comunione con il Signore? Mi toglie la comunione con il Signore perché? Perché non riesco più ad essere in pace. Se io non sono in pace, come faccio a comunicare con il Signore? Parliamoci in italiano. È difficile. Perché si parla anche col Signore? Qualcuno ci si parla anche col Signore? Ma perché si può parlare col Signore, si può comunicare con Lui? Certo che si può, ma come, cari fratelli e sorelle? No? E soltanto nella lettera ai Corinzi Paolo mette in evidenza in chiaro contrasto, vedi, che c'è tra la nostra opinione, quella del mondo, che naturalmente le opinioni nostre, quelle del mondo, noi le teniamo sagge, eh? Invece il Signore ritiene tutte queste follia, pazzia assoluta, no? Ecco perché la pazzia del mondo, cioè la saggezza del mondo, è pazzia davanti a Dio. E così le cose di Dio sono follia per il mondo, dice no, male. Noi allora che cosa dobbiamo scegliere? Cosa dobbiamo scegliere, cari fratelli e sorelle? Ciò che è considerato follia davanti a Dio o che è considerato saggezza dagli uomini? Lo so che la risposta è ovvia, però uno se la deve fare perché altrimenti non si capisce. Cari fratelli e sorelle, devo essere consapevole che in qualsiasi momento posso cadere in pensieri e opere, perché c'è scritto: pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Quando ti senti al sicuro potresti cadere. Perché? Perché siamo fatti, siamo così, siamo tanto vulnerabili. Ma allora se siamo vulnerabili non ne usciremo più. No, ne usciremo proprio per questo. Ma una contraddizione. Come ne posso uscire? Posso uscire sapendo se sono umile, se riconosco che i miei pensieri sono vanità davanti al Signore. Quando io penso davanti al Signore, Signore, ma sto pensando davanti a te, ma che sto dicendo? Ma che sto dicendo? Abbi pietà di me. Perché io sono un uomo dalle labbra impure. Chi è un servitore del Signore si rende conto di questo? Così il profeta Isaia. E il Signore, per tranquillizzarlo, ha detto: fermati. Ha mandato un angelo, così si è tranquillizzato, ha preso del carbone e glielo ha messo sulla bocca, sulla lingua. E dice: adesso sei puro. E lui si era rasserenato, perché si rendeva conto di essere impuro. Devo essere consapevole che posso cadere in qualsiasi momento. Devo sapere. Devo sapere questo, cari fratelli e sorelle. E essere umile di cuore. Sapere che i miei pensieri davanti a Dio non sono che vanità. Cioè non sono che vanità. Le mie preoccupazioni sono lo stesso. Il mio giusto atteggiamento davanti al Signore è l'umiltà, che viene proprio dalla consapevolezza che sono in un mare di guai. Sono in un mare di guai, ma come me ne esco, Signore, adesso? Penso e sono a tappeto. Faccio sta roba e sono a tappeto, ma qualsiasi cosa che faccio non è a posto davanti al Signore, davanti agli uomini. Queste cose è meglio che non le pensi, perché sei sbagliato pure davanti agli uomini. Allora, il mio giusto atteggiamento è proprio la consapevolezza che siamo falliti. Ma è per questo che è venuto Gesù Cristo. Ma non per farci capito, uno sconto su queste cose. No, queste cose vanno, il Signore le registra, eh? C'è scritto in un salmo, egli conosce tutti i nostri pensieri e non solo, e sa cosa pensiamo, cosa abbiamo nel cuore, e sa anche cosa facciamo in qualsiasi momento, domani, se saremo vivi, e dopodomani. Allora, questa è una consapevolezza, che sono in un mare di guai. Perché? Perché quello che penso è quello che... Allora, chi mi salverà se non il Signore? Ecco che arriva il soccorso. Da chi arriva il soccorso? Da chi? Dice, io guardo di qua e non lo vedo arrivare. Ma dice, ma da chi mi arriverà il soccorso? Il soccorso mi viene dal Signore, che pesa il cuore e le reni. Ah, è scritto così, eh? E avrà pietà di me. Ed è questo quello che mi rasserena, cari fratelli e sorelle. Ma dopo aver preso atto e coscienza di tutti i miei fallimenti. Questa consapevolezza, fratelli e sorelle, è un passaggio focale, cioè è indispensabile questa cosa. È necessario perché il Signore prende allora cura di noi. Questo è assolutamente indispensabile. Non possiamo non renderci conto di questo, perché se no cammineremo come dei ciechi, come un cembalo stonato che non sa. Sapere che le nostre parole, i nostri pensieri spesso sono follie davanti a Lui, se non sono condotte dallo Spirito Santo, ecco l'altra cosa. Se no non potremmo mai parlare, non potremmo mai dire niente. È certo che possiamo, se sono condotti dallo Spirito Santo. Aronne, Maria, erano andati fuori, ma il Signore ha detto no, è Mosè. Io ho scelto Mosè. Perché? Perché è un uomo dal cuore umile, no? E il Signore lo udì e Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro sulla faccia della terra. E combinazione il Signore lo sceglie per guidare il suo popolo. Non ne sceglie altri. E poi Maria ha detto quel che ha voluto. E abbiamo visto. Poi il Signore perché di nuovo un santuomo, un'altra occasione. Abbiamo visto Giobbe intercedere per i suoi amici. Dice, lascia che prega lui, perché altrimenti voi farete una brutta fine. Ok? In questo caso la brutta fine l'avrebbero fatta davvero Maria ed Aronne. Aronne già aveva fatto guai per gli affari suoi, non di poco conto. Il vitello mica l'ho fatto io. No, quello gli ha detto fammi il vitello e lui gliel'ha fatto, capisci? Quindi stendiamo un velo pietoso, no? Per dire. E poi Aaron diventa sacerdote, ma non perché ha fatto il vitello. È così, cari fratelli e sorelle, anche oggi. E così fu per Mosè. Mosè pregò, e il Signore guarì sua sorella Miriam. Altrimenti potevano morire perché erano lebbrosi dentro. Per quello gli è venuta la lebbra. Viene fuori quello che c'è dentro, scatenato. E allora, sapere che le nostre parole, i nostri pensieri spesso sono follie davanti a Lui, questo è un atteggiamento gradito al Signore. Sono follie davanti a Lui, però solo se non sono condotte dallo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo, allora le cose cambiano, perché altrimenti nessuno potrebbe dire nessuna parola saggia, no? Ed è proprio questa la guida che noi dobbiamo invocare, cioè quella dello Spirito Santo, e chiedere al Signore con umiltà di cuore, nella certezza che Egli avrà pietà di noi. Amen. Amen.